fare cose, ma non le vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey!
E un saluto agli ascoltatori di Radio Città Aperta, benvenuti a Fuori Registro, la trasmissione in difesa della scuola pubblica. Oggi abbiamo con noi Barbara Battista della USB Scuola. Buongiorno Barbara.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, trasmissione in difesa della scuola pubblica, ne parlavamo prima, ci sarebbe qualcosa da dire? Avresti una proposta di cambiamento del titolo della trasmissione?
Sì, sì, proprio pensavo a questo venendo qui ascoltando la radio. Penso che noi dobbiamo fare un salto di adeguamento alla situazione reale e concreta. Dobbiamo cominciare a dire le cose come stanno. La scuola, purtroppo, pubblica, così come la pensiamo noi, purtroppo non c'è più. Dobbiamo probabilmente riprendere consapevolezza di questo fino in fondo. Dobbiamo capire che c'è stato tutto un passaggio prima ideologico e ora concreto, nel senso che piano piano hanno fatto passare delle cose come se fossero naturali, come se fossero scontate, e oramai nella scuola ci troviamo pezzi di privato all'interno della scuola, una scuola che è costruita su un modello di tipo privatistico, per cui penso che la parola d'ordine potrebbe essere appunto la riconquista della scuola statale.
E insomma, quindi iniziamo con una bella batosta, diciamo così, però una bella batosta, abbiamo visto dai quotidiani di oggi, arriva anche al Ministero con la decisione del Tribunale di Genova di condannare appunto il Ministero dell'Istruzione a un maxi risarcimento per i precari che hanno fatto ricorso. Si parla ora di 15 precari, solo di 15 rispetto all'enorme numero dei precari nella scuola italiana, e a loro è stato riconosciuto, a questi 15 precari, un danno di 500.000 euro, circa poco più di 30.000 euro ciascuno, e cioè praticamente un anno di stipendi.
E, 15 pensili da un po' più,
un po' più, perché
gli insegnanti sono 15, prendono
pochino. Certo. Se tutti i precari che si trovano nella stessa condizione di questi 15 facessero ricorso, sarebbe altro che la bancarotta per il Ministero.
Visto... Certo, andrebbe a perdere praticamente tutti i risparmi che sono stati decisi con la 133, con la finanziaria del 2008, verrebbero mangiati in un solo colpo. È un po' il discorso che abbiamo pure sempre fatto noi, nel senso che comunque questa scuola, rispetto al discorso dei 300.000 precari che appunto prestano servizio in vario titolo, c'è cioè chi con la supplenza annuale, chi con le supplenze brevi, ma che comunque erano presenti nella scuola, potevano essere tutti assunti, perché appunto c'era intanto il discorso dei pensionamenti, che in questi ultimi 10 anni sono stati numericamente molto alti, si parlava appunto di 300.000 pensionamenti, e che questo avrebbe provocato, alla fine sarebbe stato quasi un risparmio per il Ministero. In realtà appunto il modello qual è? Dobbiamo applicare, bisogna far diventare privata la scuola statale, questo è il vero discorso, per questo non si dovevano assumere i precari. E a questo punto il ricorso alla magistratura, che tra l'altro non è finito qui, come dicevi te, questi sono i primi 15, in realtà abbiamo visto la corsa a dicembre di tutti a presentare a causa del collegato lavoro, e adesso tra l'altro questa cosa sicuramente spingerà centinaia di migliaia, tutti quelli che magari non hanno fatto in tempo entro dicembre a presentare domanda di ricorso, perché con il collegato lavoro praticamente c'era questa scadenza del 31 dicembre come ultima, il 31 dicembre o primi di gennaio, non ricordo, primi di gennaio, sì, scusate, c'era questa scadenza appunto per la presentazione di ricorsi. Ora col mille proroghe si è dato un altro anno di tempo, e di fatto appunto il problema qual è? Qui loro hanno intanto vinto questa causa, che è molto importante e significativa per il suo significato, intanto comunque esiste e porta alla luce quello che noi abbiamo sempre detto rispetto a questa presenza e questa massa di lavoratori all'interno della scuola, che in condizioni di lavoro pessime, e questo diritto che gli viene negato, ma dall'altra parte appunto non c'è ancora il riconoscimento del posto a tempo determinato. Questo deve far riflettere i precari, i sindacati, rispetto a quello che poi è l'uso pure dello strumento.
Infatti anche, diciamo, questa che è una vittoria, questa sentenza, però anche questa sentenza va nella direzione della privatizzazione in un certo senso, cioè la logica per cui hai vinto la, sentenza in tuo favore
la e ti diamo dei 33.000 euro per uno, insomma non svoltano la vita a nessuno, sono importanti, certo, comunque qui c'è non va sottovalutata assolutamente questa sentenza proprio per il significato generale, cioè c'è un diritto leso che viene dichiarato anche da un tribunale, dopodiché appunto un diritto che sapevamo ben tutti, no? Dai fatti, e dopodiché appunto però non c'è il riconoscimento del tempo indeterminato, poi a questo punto poi bisognerà vedere la causa, finisce al terzo grado e sappiamo che cos'è la giustizia italiana, da questo punto di vista Berlusconi qualche ragione ce l'ha, speriamo che questi precari, no, e anche tutte le altre decine di migliaia di cause che sono in corso possano portare a questa, ma più che altro proprio una consapevolezza da parte del Ministero e del Governo di dover ricorrere a ripari, probabilmente non è escluso che appunto saranno costretti magari a fare qualche contingente d'assunzione proprio per cercare di tamponare la situazione. Il problema vero sarà a quali condizioni assumeranno questi precari, perché la preoccupazione nostra è la diversificazione dei contratti che ci sta in questo momento dentro la scuola, i discorsi che ha fatto il ministro ultimamente rispetto per esempio a che cosa dovrà essere inserito dentro al contratto di lavoro, perché noi ce l'abbiamo bloccato per fortuna fino al 2013, abbiamo il contratto bloccato, questo ci consente ancora di avere la vecchia normativa, ma qui si prepara già una discussione, si sta aprendo una discussione sul prossimo futuro contratto nostro. Noi abbiamo questi precari che vengono a lavorare a scuola con contratti a prestazione d'opera, l'abbiamo parlato appunto rispetto ai progetti regionali, e abbiamo tutta la vicenda del merito, per cui il problema vero sarà poi di capire quale accordo andranno a firmare, quale patto sociale della scuola andranno a firmare CGL, CISL, UIL, perché di questo si parla. Siccome loro hanno già firmato i contratti della scuola privata, la preoccupazione è grossa, cioè è quella che poi questi contratti saranno molto simili alla scuola privata, no?
Certo, questo tu facevi cenno alla questione del merito, che è una delle ultime cose che si sono inventati, e non solo questo, in qualche modo in questa logica rientra anche questo allargamento della presentazione delle prove invalsi anche all'interno della scuola superiore, che molti docenti intere scuole insomma hanno rifiutato. Ci sono poi, oltre a questa questione dell'invalsi, tutta una serie di questioni che possono sembrare più di cronaca, più cose spicciole, ma che in realtà, come dicevi tu, pezzetto per pezzetto sono quelle che stanno praticamente proprio facendo rovinare nel senso edilizio del termine, facendo crollare completamente tutta l'impalcatura del concetto di istruzione pubblica. Ci sono molti casi, noi abbiamo voluto prenderne uno ad esempio, che è quello del liceo artistico De Chirico di Roma, e dove tra le varie cose e ascolteremo ora un docente appunto del De Chirico, Angelo Imbroglio, è arrivata anche una circolare, una comunicazione dai cui toni si capisce subito tutto quello che sta cambiando all'interno della scuola, una circolare che è indirizzata ai docenti, agli studenti e al personale ADA, e che dice: l'entrata in classe dei docenti, che per qualche motivo misterioso docenti è messo tra virgolette, che diciamo in italiano
esseri strani
significherebbe cosiddetti docenti, cosiddetti chi docenti, siano non sì, si capisce, deve avvenire sempre in prima ora, sempre qualunque cosa significhi, 5 minuti prima dell'inizio lezione, ovvero alle 7:55 come da contratto nazionale di lavoro. Ogni comportamento difforme è sanzionabile in termini penali in quanto configurabile come truffa allo Stato. Le soste in corridoio in virgolette amena conversazione chiuse virgolette non sono raffigurabili come presenza a scuola. Se poi la conversazione non è amena, evidentemente in quel caso sono raffigurabili come presenza a scuola.
Bisogna capire chi lo decide.
Sì, se è amena o meno questa conversazione. L'istigazione all'inosservanza di norme o comportamenti che reggono la vita scolastica, visto che rivolti a minori, sono configurabili in termini penali come circonvenzione di minori. E ancora, è opportuno che non sia dato il consenso all'uscita dalla classe degli allievi prima della seconda ora, o comunque non più di uno alla volta. L'uscita del successivo allievo può essere concessa solo e soltanto al rientro del precedente. Poi vale sempre il comportamento che regola la funzione docente, anche questo tra virgolette, nel caso di omissione si configura la colpa in vigilando, che rientra nel penale. L'entrata in ritardo dei docenti potrà essere rilevata direttamente dalla Guardia di Finanza. E ancora il non so,
siccome la Guardia di Finanza in questo paese non ha nulla da fare, cioè non ci stanno i 65 miliardi di corruzione,
evasione fiscale,
devono venire appresso agli insegnanti se stanno due minuti di fuori a parlare con lo studente
in amena conversazione. E per finire, il personale ATA deve dare seguito alle indicazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di istituto del decreto Brunetta, che regola le assenze dalle comunicazioni ripetute della vicepresidenza. Allora, noi dovremmo avere al telefono Angelo Imbroglio. Angelo, ci senti?
Sì, vi sento benissimo.
Dunque, noi abbiamo letto questa curiosa circolare, puoi raccontarci qual è la situazione nel liceo De Chirico?
Allora, la circolare arriva come un atto di ritorsione rispetto alla gente, alle persone, studenti, insegnanti e anche genitori che si oppongono a questo smantellamento sistematico della scuola pubblica. Il collegio docenti ha respinto, ha fatto una delibera contro le prove invalsi, e i genitori non pagano. Circa il 30-40% dei genitori non ha pagato il cosiddetto contributo volontario. Il preside ha fatto una circolare ricattatoria per chiedere il pagamento. I genitori si sono presentati al consiglio d'istituto con un comunicato ricordando che il contributo è volontario, non può essere un ricatto il suo pagamento, e che era, se ravvisavano con un legale gli estremi di lesione del diritto allo studio, lo avrebbero denunciato. Per il preside tutto questo evidentemente è stato, poi c'è stato anche il fatto che il programma annuale è stato respinto sia per i tagli ministeriali sia per la mancanza di trasparenza all'interno dell'istituto. Per il preside è stato troppo ed è arrivata questa circolare 164.
Allora, per fare chiarezza per chi, insomma, tutti gli ascoltatori, il fatto che il consiglio dei docenti ha respinto le prove invalsi, puoi spiegarci il perché, cosa sono le prove invalsi?
Vabbè, le prove invalsi sono un sistema di valutazione delle scuole che vorrebbe, secondo il Ministero, valutare sia il grado di preparazione degli studenti, sia la professionalità degli insegnanti, quanto gli insegnanti riescono, quindi l'efficienza e l'efficacia delle scuole stesse. Si ipotizza addirittura utilizzare le prove invalsi per finanziare le scuole più meritevoli o gli insegnanti più meritevoli. Come se svolgono le prove invalsi, semplificando, banalizzando, sono tipo i quiz della scuola guida. Non è quello un sistema accettabile da un punto di vista culturale didattico, non è accettabile nemmeno il fatto che si possa ipotizzare di premiare presunte scuole più meritevoli in base alla risoluzione dei quiz degli studenti, insomma, o presunti insegnanti più meritevoli. C'è pure il fatto che contrattualmente l'insegnante non ha nessun obbligo di fare queste prove, quindi se il Ministero le vuole considerare obbligatorie, non obbligatorie, non lo so, se le facesse lui, chiamasse l'invalsi, ma che vuole dai docenti non si riesce a capire. Nel mio collegio docenti praticamente all'unanimità, perché credo che ci siano stati su 70 presenti, 75 presenti, a memoria mi ricordo due astensioni, insomma, su una delibera di opposizione radicale all'invalso.
O siete un soviet, non so, siete una scuola molto particolare. Ciao Angelo, sono Barbara. Dico, siete una scuola un po' particolare, oppure c'è qualcosa di molto evidente agli insegnanti che sfugge al ministro, insomma.
No, c'è una c'è una sensibilità su queste tematiche. Al De Chirico c'è sempre stata, il De Chirico si è mossa, poi Barbara tu te lo ricordi, contro l'OM92, quando tre scuole si sono mosse contro l'OM92 a Roma, o almeno hanno iniziato, che erano il De Chirico, il Fermi e il Mamiani. Quindi quando c'è la possibilità di parlare e una sensibilità, cioè al De Chirico non gli puoi chiedere, che ne so, come in tipologia di insegnante, non fate i coordinatori di classe, lasciate perdere tutto, perché loro si sentirebbero dei sabotatori. Hanno questo senso di responsabilità che li porta a, ma sul fatto di ragionare sull'Invalsi, e si devono esprimere sull'Invalsi, questo passa a quei numeri là, insomma, no?
Certo. È la dignità poi della propria funzione.
Qual è stata la reazione dei docenti a questa circolare, questa comunicazione di cui parlavamo all'inizio?
Guarda, c'è stata una reazione ma non di disorientamento, certo, una circolare così scritta in un italiano approssimativo e un disorientamento l'ha causato. E poi sono iniziate le risposte, la gente ha ripreso, abbiamo deciso, cioè io e altri, io sono anche RSU lì dentro oltre essere componente del consiglio d'istituto, ma abbiamo deciso di per una diffida formale, in cui noi in questa diffida formale ci diamo vari articoli del codice penale, gli diciamo ritira la denuncia con le scuse, e ritira la circolare con le scuse ufficiali a tutto il corpo docenti, e altrimenti toccherà denunciarlo, perché lì da parte sua, in effetti, se uno ragiona, ci sono una serie di reati, ma lui è dirigente scolastico, se è a conoscenza di reati li denuncia, è specifico ai cose, non è che li usa a carattere intimidatorio a tutto tondo. C'è una lesione dell'immagine dei docenti che è evidentissima, un attacco con le tra virgolette fin dall'inizio, no? Ma oltre alla lesione dell'immagine dei docenti, gratuita perché infondata, genericamente rivolta, è infondata, c'è una lesione dell'istituzione scolastica stessa che lui dovrebbe preservare, cioè è qualcosa di veramente demenziale, però continua a tenerla sul sito di scuola del De Chirico, che viene utilizzato dal preside come una specie del blog personale, è come se per lui fosse un vanto, a me ha dell'incomprensibile. La diffida formale firmata da una trentina di insegnanti l'ha ricevuta, dovrebbe aver capito che andrà avanti. Ma non lo so.
Forse bisogna interpellare la Guardia di Finanza, secondo me.
Forse bisognerà interpellare la Guardia di Finanza, certo. Probabilmente sì.
Bene, Angelo, sì. Noi ti ringraziamo, grazie molte.
Va bene, grazie.
Per le prossime iniziative al De Chirico, la radio starà pensando.
No, io invito a fare attenzione su questa cosa, perché c'è un rapporto diretto tra quello che fa l'attività governativa è quello che fanno
poi
questi dirigenti,
nelle
insomma, no?
Ma poi penso, Angelo, scusa se ti interrompo, il fatto, tu prima citavi l'ordinanza ministeriale 92 e hai citato tre scuole in particolare, e io scusa pure il personalismo a questo punto, ricordo con piacere che quella battaglia all'epoca eravamo la base dei sindacati di base a portarla avanti, nel senso eravamo noi prima ex Cub Scuola, voi dei Cobas e i compagni dell'Unicobas, insomma qui c'è probabilmente pure un problema di come portare avanti quella che è una mobilitazione, una riflessione appunto che probabilmente poi spero in altre occasioni pure riusciamo a fare, per cui questi momenti, quello che sta succedendo poi nella vita concreta di tutti i giorni ci dovrebbe spingere pure a non dico a un buonismo di fare, no, insomma, l'unità a tutti i costi, ma insomma comunque sicuramente su queste cose bisogna avere una reazione comune che dobbiamo sempre di più consolidare, insomma questo credo che penso sia nella riflessione
sicuramente
comune.
Sì, come sicuramente è importantissimo il conflitto istituto per istituto,
certo, perché adesso si sposta lì, no? ecco la funzione dei dirigenti e la famosa autonomia scolastica che tanta parte del sindacato confederale ha voluto.
Infatti.
Va bene, grazie molte Angelo. Grazie.
Ci aggiorniamo, ciao, grazie a voi. Ciao.
Allora abbiamo ascoltato Angelo Imbroglio, docente al liceo De Chirico, e da questa insomma certo stravagante circolare dell'istituto ritorniamo, che poi insomma ne fa parte, a questa questione del merito. Barbara, puoi spiegarla
rapidamente? Allora, intanto c'è il quadro generale, che è praticamente la legge 150 di Brunetta, perché poi la cita anche qui questo dirigente, e praticamente appunto c'è l'introduzione, ma nella scuola è da parecchio che noi si parla di merito, e in realtà ci sono stati vari tentativi insomma di berlingueriana memoria, c'è infatti una parte, io qui mi riferisco in particolare alla CGIL, una parte del anche di quello che adesso insomma la parte del sindacato confederale concertativo, che insomma si adopera nella rivolta contro la Gelmini, che sta parlando su questa cosa del merito, ha molto imbarazzo, perché in realtà appunto l'ha fatto proprio, cioè come se la valutazione degli insegnanti e del lavoro in generale, sì della scuola ma all'interno proprio di tutto il pubblico impiego, no, fosse l'elemento dirimente, no, che potesse dare appunto questa qualità a tutto il sistema. In realtà appunto, siccome noi non viviamo sulla luna, non viviamo sui sogni, bisogna andare molto concretamente. Nel momento in cui si tolgono i pilastri di quella che è la scuola pubblica, che significa prima di tutto la libertà di insegnamento. La libertà di insegnamento, da dove ha il perno? Ha il perno rispetto al tipo di contratto di lavoro. Nel momento in cui si apre la porta alla licenziabilità dei pubblici dipendenti, decisa non per gravi colpa, perché ovviamente, ma decisa direttamente dai dirigenti in capo che hanno, come noi nel nostro caso appunto i dirigenti scolastici, che non hanno più il nostro contratto, che hanno un contratto separato dal nostro, che hanno valutazioni separate diverse dal nostro, i loro obiettivi non sono i nostri, non è il miglioramento della situazione, l'inculcamento di Berlusconi nei confronti dei ragazzi, il merito dei dirigenti è il risparmio, ok, oggi. Allora, nel momento in cui c'è questa situazione concreta, per cui legislativamente già dagli anni 90 si è tolto, appunto si è data la possibilità di licenziare il pubblico dipendente, arriva Brunetta oggi che concretizza questa cosa con la 150, con le tre fasce di merito che si vogliono applicare anche nella scuola, per cui ci sarà un 25 di bravissimi, un 50% di così e così, che prenderanno appunto la totalità dei fondi di istituto, e poi ci sarà un 25% che va nella blacklist, cioè che va nella lista
questa
nera.
Una domanda, scusa Barbara, sicuramente banale, no?
No,
ma cioè già è stato praticamente deciso a monte che 25 sono bravissimi,
sì,
50 stanno,
me
25
per legge. Guai se il 26, guai se il 50, guai se. Infatti il problema è questo, perché noi pure rispetto alle prove invalsi si collocano in questa situazione, nel senso che diventeranno lo strumento per poi dare la possibilità, la copertura al dirigente di poter dire tu professore sei bravo o non sei bravo. Poi mettiamola, ecco appunto qui c'è pure il riferimento al personale ADA, cioè la cosa è complessiva, e la prova invalsi va in questo senso. Prove invalsi che costano 81 milioni di euro, non è che sono
gratuite.
Ci sarà poi il lavoro gratuito che dovrebbero secondo loro svolgere gli insegnanti nella somministrazione e nella correzione di questi compiti, però in realtà appunto stiamo parlando di un costo generale per l'amministrazione non da poco. Però per completare, nella scuola ancora il problema qual era del ministro? Che in realtà una normativa di legge su questa cosa ancora non c'è, perché c'è la legge di Brunetta, ma questa legge di Brunetta, diverse sentenze hanno detto che non è applicabile, per un semplice motivo, che la legge di Brunetta deve essere accolta dai contratti. Ecco lì, ritorniamo all'inizio della nostra discussione. La legge di Brunetta, le tre fasce di merito, e io vorrei sottolineare a proposito della licenziabilità che uno degli articoli più importanti di questa legge di Brunetta è proprio la licenziabilità per bassa produttività del dipendente, ok? Per cui si misurerà probabilmente, come succede all'università, quanti studenti hai promosso. E qui, insomma, capite qual è il livello della scuola, diciamo, la public school intesa in senso americano della Gelmini, insomma. Cosa significa l'abbassamento poi dei livelli culturali per difendersi poi un posto di lavoro da parte degli insegnanti. Per cui, tornando a noi, non hanno la copertura legale per fare questo, perché la Brunetta non può essere recepita in questo momento perché non sono stati fatti i contratti, e allora che cosa si inventano? Ci sono delle bozze di decreto presidenziale del Presidente del Consiglio dei Ministri, c'è una bozza che è tremenda da questo punto di vista, e allora cercano di far applicare, ci sono i più reali, come si dice, i realisti,
i più
terreni.
Più realisti.
E allora trovi questi dirigenti, perché il caso di De Chirico adesso questo questo è venuto fuori perché abbiamo un RSU che tira fuori le cose, ma noi è corrente adesso, tanto per chiudere, per dire qual è il livello, no, poi all'interno della scuola, sono correnti le telefonate dei dirigenti, dei vicepresidi, dei nostri colleghi, insomma, poi, che ci chiedono come devono recuperare la giornata di sciopero. Cioè, siamo veramente a un livello, no? Cioè, lo sciopero, così come la scuola, stanno nella Costituzione per un motivo, perché non sono dei servizi, non sono una cosa in più, sono elementi fondanti di questa nostra società, no? Dal punto di vista della difesa della democrazia di questo paese. Quando si mettono in discussione queste cose, per cui la scuola diventa un erogatore di servizi e non diventa l'elemento fondante della formazione delle persone, per cui tant'è che c'è un obbligo scolastico, no? Perché, come diceva un collega giorni fa, no? Copio da lui questa cosa, dice pure il cinema è una cosa buona, ma non è che si obbliga la gente ad andare al cinema, no? Così, perché però per la scuola sì, c'è questo obbligo? È proprio esattamente per questo, rispetto alla funzione generale, e questi stanno distruggendo a pezzi, per cui noi abbiamo che già di fatto la scuola non è più pubblica come la intendiamo noi, primo perché a livello giuridico la stanno trasformando in fondazione, secondo per quello che vivono gli studenti hanno le tasse da pagare, che sono sempre più alte. Se questa cosa delle tasse è successo al De Chirico, ma qui a Cinecittà, poco vicino dalla radio, è una scuola, il 90% dei genitori è morosa, non paga la mensa e mandano una lettera per dire se non paghi i soldi arretrati della mensa, stiamo parlando dei 100 euro al mese per far mangiare il bambino, che tante famiglie non hanno più, e tuo figlio il prossimo anno non verrà iscritto in questa scuola, il 90%, va bene? Allora, questo da un lato, dall'altra parte rispetto a come vengono trattati i lavoratori. E allora qui non c'è più tanto da stare, cioè bisogna proprio cominciare a cambiare mentalità, perché non abbiamo, e questo rispetto pure alla funzione dei sindacati, e poi penso tutte le conseguenze che questo porta rispetto alla necessità e all'obbligo morale, poi pure, no? Proprio civile, che qui non è un problema di opinione politica, Berlusconi sì, Berlusconi no, ma è un problema proprio di difendere quella che è una prospettiva di una società minimamente democratica, insomma.
Bene, noi ringraziamo Barbara Battista, USB Scuola, di essere stata con noi questa mattina. Vi ricordiamo, per contattarci, fuori registro rca@libero.it.
Non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile.